Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci qui con una nuova puntata di Apriti Cielo. Spero che vi interesserà moltissimo perché ha un titolo provocatorio del tipo «Donna, se parli rimarrai sola per sempre». Ora, dopo questa cosa un po' drammatica, che diciamo così anche provocatoriamente voi ci conoscete, per cui non ci dobbiamo assolutamente preoccupare perché risolveremo anche questa, o almeno cercheremo di dare un po' di positività, io prima di passare alla super ospite di oggi direi di sentire almeno qualche secondo barra minuto di una grandissima che ci dà un sacco di carica. La donna straordinaria che presentiamo oggi è la professoressa Esther Pacor, che onestamente è stata molto attiva, una donna che è stata tutt'altro che zitta, una certo. Donna che ha preso posizioni, e io oggi ho il piacere proprio in novembre di invitarla qui perché io vorrei una testimonianza diretta su cosa significava parlare una volta, e poi di oggi ne parleremo pure, ma mi sembra che è sempre stata una battaglia molto combattuta. Parlavamo prima appunto del romanzo del 2011 di Elena Ferrante, che parla appunto dell'amica geniale, poi enfatizzato nella serie, in cui curiosamente alla bambina, questa amica geniale, che parla e involontariamente umilia il compagno di scuola, parliamo di bambini, il fratello di questo compagnetto fa un'azione che è, diciamo, molto efficace rispetto al tema di cui stiamo parlando oggi. Cioè, lui praticamente cerca di strapparle la lingua. Strapparle la lingua significa proprio rendere zitta una donna, toglierle la parola, proprio perché la donna, proprio in una società come quella che abbiamo vissuto noi, ma che ormai è appannaggio di tantissimi secoli, ha avuto la possibilità, la disponibilità di poter parlare molto dopo. E questo perché la donna incarna la diversità, una diversità che per Massimo Recalcati è proprio da considerare come una forma di razzismo, nel senso che la situazione femminile anche oggi rappresenta una situazione di grande razzismo verso la diversità per eccellenza. La donna, il nero, l'ebreo, dice Massimo Recalcati, così come ricorda appunto nella citazione di Adorno, rappresenta qualcosa di diverso, qualcosa di indubbiamente libero, qualcosa che ha un pensiero che va a aprire una cultura che altrimenti purtroppo ha creato a tutti una certa divisa, soprattutto negli uomini, uomini che purtroppo sono stati immersi in una cultura patriarcale, dice Massimo Recalcati, ossia in una cultura in cui dovevano vestire e pensare per la maggioranza in un certo modo. In questo tipo di cultura non c'è spazio per un pensiero divergente, soprattutto non c'è spazio per una collaborazione tra uomo e donna. Tutto questo è praticamente il mondo che non solo oggi, ma soprattutto nell'inizio dell'emancipazione femminile, la professoressa Esther Pacol si è trovata ad affrontare. E io oggi vorrei proprio chiederle come è stato per lei approcciarsi come prima donna, sostanzialmente qua a Trieste, a questa società in cui lei ha avuto anche ruoli politici, ma credo fosse una tra le poche.
Sì, hai ragione, condivido perfettamente, Maresio, quello che stai dicendo. E purtroppo così, sono passati anni, è passato un secolo dalle lotte delle donne del primo femminismo inglese, poi americano, poi francese, eccetera, eccetera. Io mi sono calata in una situazione storica, visto che sono nata nel 1952, quindi nel 68 ero giovanissima, in una situazione storica particolare in cui noi stavamo ancora zitte, le donne non c'erano, o se c'erano venivano usate soltanto come emblema. Ricordate la bellissima fotografia del maggio francese, la donna sulle spalle di un ragazzo in piazza, però quella donna era, dal punto di vista visibile, visivo, sicuramente sarà stata amata dagli uomini e dalle donne per la sua voglia di stare a cavalcione di un ragazzo, però molto probabilmente quella donna non aveva parola neanche nel maggio francese. E di fatto poi il movimento femminista, che era con il movimento dell'operaio, con il movimento giovanili, eccetera, eccetera, in tutta Europa, negli Stati Uniti, nei paesi occidentali, ha cominciato a fare quello che era necessario, cioè l'autocoscienza, mettere le donne insieme e fare gruppi in cui ci si raccontava e si costruiva insieme una forza per poi esserci nella società. Ognuna di noi però ovviamente ha fatto un percorso diverso, sia per il tipo di formazione che per le persone che ha incontrato nella sua vita generale, cioè la scuola, la famiglia, i luoghi pubblici, eccetera. Io ricordo con emozione l'assemblea all'Oberdan degli studenti durante un'occupazione in cui a parlare di ragazze eravamo forse due o tre, e la difficoltà di interloquire, perché sicuramente la voce femminile veniva in qualche modo commentata dal resto dei maschi. Erano 1000 studenti, non erano 5, quindi il prendere parola e prendersi un microfono e dire è stato complicato anche per me stessa, che pure ho avuto una facilità perché precedentemente, facendo molti viaggi, anche io ero campionessa di nuoto, no? Molti viaggi in giro per l'Europa, ho dovuto parlare anche se non volevo, quindi già ponevo le mie questioni, i miei pensieri nei confronti di ragazzi e di ragazze, con tanto maschilismo in giro che non è che sia cambiato nei nostri tempi, no? Tasi, ticket, son, donna, no? Era la normalità, quindi il discorso della lingua tagliata sta in questo, purtroppo in questa storia. Che dirti? Poi ognuno è soggettiva alla reazione che uno ha, gli ostacoli sono stati infiniti. Io sono stata, per fortuna, subito chiamata a far parte di cose internazionali. Io nel 71, quindi a 19 anni, stavo già all'UNESCO, in rappresentanza di una federazione giovanile comunista, in quel caso, visto che militavo in quel partito, a fare un convegno sui giovani e le donne e la pace. Proprio il titolo era Giovani, Donne e Pace, che normalmente in Italia ancora non si usava, e la conferenza venne svolta a Danzica, quando cominciavano i motti nelle fabbriche, che poi hanno portato al Papa Wojtyla, le cose della Polonia che conosciamo. diciamo. E altri momenti di occasione è stata la presenza mia nella Federazione Mondiale delle Donne Democratiche, che mi ha costruito forza e soprattutto cultura. E la cosa ancora più importante erano le riunioni nazionali a Roma o nelle altre città italiane, in cui c'era questa, con questo confronto, questa capacità di racconto tra donne del nord e donne del sud. Con tra l'altro una vivacità maggiore che riscontravo io tra le ragazze del sud rispetto a quelle del nord. Avevamo 20 anni, non è che eravamo vecchie, no? Cioè, cominciavamo a costruire quello che poi è diventato il tessuto, il vissuto e anche le leggi che hanno portato avanti le condizioni femminili in Italia. Quanto avanti non saprei.
Beh, in effetti è stato un cammino molto grande, perché tu parli di tantissime esperienze internazionali in cui venivi, diciamo, spinta a parlare, ma era sempre molto difficile, molto complesso, perché parliamo di una lingua che nemmeno sapevamo allora, nel senso la bellezza
cercare le parole.
Esatto.
Quindi c'è stato un esercizio continuo nel definire i termini, anche nei comunicati stampa, nei volantini, nei manifesti, nei tazzebao. È stato veramente una cosa interessante, perché dovevi in qualche modo, anzi sicuramente, dovevi cancellare il modo di pronunciare le cose, di raccontare le cose rispetto alla parte maschile, cioè i manifesti delle donne, che sono nell'archivio nazionale dell'UDI, per esempio, che anch'io ho contribuito con le cose fatte a Trieste a costruire, ad arricchire, diciamo così. Se tu vai a vederlo, adesso è consultabile, quindi vi invito a andare a cercare su internet, e vedi la creatività in quei manifesti, in quelle cose che cominciavano negli anni 70 e sono continuate.
Beh, direi che ogni ascoltatore, ascoltatrice dovrebbe mettersi nei panni, o almeno chiedersi quante volte lui ha cercato o lei ha cercato le parole per dire qualcosa. Perché quando noi cerchiamo le parole, significa sia che è una cosa importante, sia certe volte che non ci sentiamo liberi di dire qualcosa, cioè dobbiamo proprio cercare la parola giusta, e forse la parola giusta la trovano solo i poeti. Sentiamo una parte, o forse anche tutto, di Cyrano, perché è una canzone contemporanea, tra l'altro di un cantautore che ha conosciuto la professoressa Esther Pacor, ma non solo per un'appartenenza diciamo politica, ma soprattutto perché quello che lui denunciava allora è esattamente una società molto simile a quella di adesso.
Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ha ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe. Io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli appelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono e tocco. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti. Venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte. Coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Io non perdono, non perdono. solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino le donne le ho perdute. E quando sento il peso d'essere sempre solo, mi chiudo in casa e scrivo, e scrivendo mi consolo. Ma dentro di me sento che il grande amore esiste, amo senza peccato, amo ma sono triste, perché Rossana è bella, siamo così diversi, a parlarle non riesco. Le parlerò coi versi, le parlerò coi versi. Venite gente vuota, facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita. Se c'è come voi dite un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso. Le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatevi le ali, tornate a Casalani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti. Ai doppi e pregiudizi da sempre un abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono, non perdono e tocco, io tocco i miei nemici col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo. Deve esserci, lo sento, in terra in cielo un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto. Non ridere, ti prego, di queste mie parole, io solo sono un'ombra e tu Rossana il sole. Ma tu lo so, non ridi, dolcissima signora, ed io non mi nascondo sotto la tua dimora, perché oramai lo sento, non ho sofferto invano, se mi ami come sono, per sempre tuo, per sempre tuo, per sempre tuo, Ciano.
Ora, è una società, quella di oggi, in cui tra l'altro non si trova spazio per l'amore, mentre in Cyrano c'era una grande critica sociale su una situazione corrotta, che c'è anche oggi, che c'è a vari livelli e che indubbiamente lascia sempre meno spazio per l'amore. Perché nel momento in cui la professoressa Esther Pacor si affaccia a questa battaglia, e le costa in realtà, perché lei non ci ha raccontato quanto le sia costato nella vita anche prendere delle posizioni, perché significa anche rischiare l'impopolarità, rischiare di non entrare in certi ambienti, quegli ambienti che racconta anche la canzone di Guccini, cioè gli ambienti imbellettati, gli ambienti famosi. Oggigiorno quegli ambienti, noi abbiamo fatto anche dei convegni, ma tendenzialmente schivano la questione, nel senso l'ambiente imbellettato al massimo presenta la donna come imprenditrice, quindi vede ancora la donna di successo come una donna parlabile, che poi questa donna possa parlare è un altro livello, può parlare ma non dicendo cose impopolari, non dicendo magari delle realtà che ancora sono strette per le donne, e vedremo poi quali, perché di violenza se ne parla relativamente poco in certi ambienti e anzi viene ancora addossata una corresponsabilità femminile, ma soprattutto la questione è che la professoressa Esther Paco ha visto questa società in cui piano 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 si è dato sempre meno spazio all'amore verso il femminile, e quindi siamo arrivati a un fenomeno tragico come quello dei femminicidi, ma come quello in generale della violenza sulle donne, che allora forse, non dico che fosse di meno, ma sicuramente è probabile che io mi aspetterei che fosse di meno, perché le parole alle donne venivano date di meno. E quindi finché la donna parla poco, tutto sommato è rischio meno di essere uccisa. Possiamo fare un parallelismo molto ardito con l'attuale situazione afghana, in cui sostanzialmente le donne, per non rischiare la vita, hanno addirittura delle leggi in cui devono stare zitte e non parlare neanche tra loro. La professoressa Esther Paco giustamente parlava di sorellanza, parlava di un insieme di donne che si confrontavano su questo, e non sempre è facile. Allora, come ora, noi non abbiamo il problema solo in Afghanistan, che già sarebbe grave, ma abbiamo un problema anche attuale, nel senso che io non so quale sia il vissuto, dopo tutto l'impegno che ha avuto la professoressa Esther Paco, dell'oggi, perché l'oggi onestamente non fa in modo che lei, quando prende il microfono, credo, sia più rilassata rispetto a un tempo, magari mi sbaglio. Non so, oggi com'è per Esther Paco prendere un microfono e parlare di donne?
C'è sempre la necessità di sapere, quindi è complicato, quale termine prendere, specialmente in una situazione internazionale come questa, in cui uno che è pacifista non sa più dove collocarsi. Nel senso che se vuoi la pace assoluta devi chiedere la pace per tutti in pari dignità. Quindi per esempio la dichiarazione del Papa sulla necessità che anche a livello di tribunale internazionale si faccia un po' di ordine, diciamo così, è fondamentale il ruolo della Chiesa. Ma indipendentemente da questo, credo che rispetto alle parole da usare, anch'io ho dovuto mediare, come quando costruisci una legge. Alla fine tu proponi un progetto o una delibera in consiglio comunale, questo qua poi viene emendato, viene cambiato, e a quel punto voti contro o voti comunque, perché un passetto in avanti c'è sempre. Dopodiché sulle leggi sarebbe da aprire un altro capitolo, no? Cioè quali leggi sono poi applicate fino in fondo, vedi la legge contro la violenza sessuale, i processi, i tribunali e via di seguito, vedi le leggi sull'aborto con tutte le restrizioni, tutti i problemi che si pongono adesso, vedi in generale, no, l'autonomia delle ragazze, dei ragazzi, degli uomini e delle donne, come si esplicita, anche rispetto al diritto di famiglia, quali sono le parità all'interno di una coppia che ha scelto di sposarsi o di convivere o di stare insieme. Ci sono disparità nel mondo del lavoro, per non parlare della differenza di salario e di stipendi, ma anche delle potenzialità di studio, di formazione, che siano mirate poi a trovare un posto di lavoro. Tutti piangono che i ragazzi vanno in giro per il mondo a lavorare. Certo, andranno sempre di più, perché laddove si paga di più e c'è maggiore attenzione alle competenze, almeno così sembra, credo che sia l'unica scelta possibile. Io ho rischiato di andarmene anche, perché avevo trovato un posto di lavoro di insegnante in Germania, però non c'era l'equipollenza della tesi della laurea, quindi avrei dovuto fare ulteriori esami, però mi sarebbe piaciuto, visto che avevo studiato tedesco. Però quindi ci sono comunque delle rinunce rispetto alla vita che volevi fare. Volevo fare architettura, ma i miei non avevano i soldi per mandarmi a Venezia a star lì in maniera stabile. E volevo fare delle cose, ma poi in realtà mi sono dovuta adeguare a quello che era la necessità. Ciononostante ringrazio tutti che mi hanno aiutato a far molto, perché in realtà essere tra le poche elette, non per vantarmi, l'unica eletta in consiglio provinciale dal 75 all'80 e poi assessore all'ambiente, che non era la cosa più semplice. Dopo Bhopal, Seveso, gli inquinamenti di Trieste, pensiamo alla ferriera, all'inceneritore, alla diossina che navigava per la città, alla gente che ti veniva alle assemblee con i sacchetti di sabbia per dimostrare che il nero c'era, eccetera, e dover mediare con le istituzioni, con le giunte diverse dalla mia parte politica che dicevano diversamente, non è stato facile. Come non è stato facile approcciarsi al tema dell'aborto e della prevenzione, garantendo alle donne pari opportunità, libera scelta. Costruire la libera scelta in un mondo che pure siamo in una città laica, che comunque aveva dei canoni, no? di volontà di vita, no? di indicazioni di vita diverse per le donne, cioè fate figli, non cercate di fare i figli quando volete, ecco, questo è il senso. Io non voglio contestare la scelta di chi crede in una religione e magari è contrario all'aborto, voglio contestare la scelta della libertà personale. Quindi lasciamo libere le persone di scegliere quello che vogliono nella vita, di sposarsi, non sposarsi, avere figli, e fare fecondazione assistita, fare scelte diverse e via di seguito. Quindi difficoltà di ogni in ogni angolo in cui ti giravi.
Ma infatti, in effetti, quando si parla di amore si parla di libertà.
Certo.
D'altronde, quando noi citeremo il Talmud, poi il prossimo ospite sempre su questi temi sarà il rabbino capo Alexander Meloni, e mi piace il fatto che ci sia una donna attivista e un uomo che ha una profonda conoscenza delle Sacre Scritture, proprio perché si intreccia la libertà, l'amore, le Sacre Scritture su una libertà verso la donna. Quando si dice appunto che Dio conta le lacrime di ogni donna, quindi mai fare guai a fare un torto a una donna. Questo era sancito da un punto di vista religioso e di Sacre Scritture tantissimi secoli fa.
Certo,
poi
ma i sacri testi sono là.
Esatto, è stato esattamente disintegrato, se non dimenticato, da una società talmente corrotta che... Oggi io mi chiedo, professoressa Paco, lei come si sente nel momento in cui abbiamo fatto delle leggi anche sul lavoro di parità di salario e poi vediamo una situazione come quella attuale in cui il salario ufficialmente è alla pari, ok? Uh-huh. Però c'è una diversità per il semplice fatto che si può scegliere all'interno delle aziende, soprattutto private in questo caso, di dare dei bonus ovviamente a chi tra virgolette li merita, e notiamo un trend in cui viene dato il bonus soprattutto agli uomini, di conseguenza il risultato non cambia e quindi a parità di salario e mansione abbiamo una diversità in quanto i bonus vengono presi esclusivamente o quasi in maggioranza, insomma, dagli
certo.
uomini. Lei come si sente rispetto a questo?
Mi sento malissimo, perché quando nel 69 si lottava contro le gabbie salariali, che vuol dire fare in modo che ci sia un contratto unico nazionale di lavoro per tutti quanti e poi applicato, c'è la differenza tra nord e sud, no? Lo statuto dei diritti dei lavoratori, no? Adesso siamo a non applicare lo statuto e, giustamente come osservava lei, a fare delle discriminazioni maggiori nei confronti delle donne, perché la donna sicuramente non riuscirà ad avere grandi obiettivi, poi valutati da maschi, tra l'altro. Io ricordo che anche tra i dipendenti comunali era la stessa cosa: se raggiungevi determinati obiettivi avevi un premio alla fine dell'anno. E chi valuta gli obiettivi? Quali sono gli obiettivi di una dipendente che magari, seppure allo stesso livello, è sottostimata, no? Lavora su obiettivi diversi rispetto a quello che poi prenderà il premio. E questa è una frustrazione continua che anche le donne che lavorano, quelle che sono riuscite a trovare lavoro e di qualità, legato alla propria formazione, alle proprie competenze, alle proprie capacità, e sono poche, sono troppo poche ancora. Cioè non basta chiedere che nei consigli di amministrazione ci deve essere una percentuale di donne, non è questo il problema, e soltanto per le aziende quotate in borsa, tra l'altro, quindi per una minima parte di,
sì,
minima parte di persone, di donne, eccetera, ma generalizzare queste cose. E il contratto della sanità, come citavi tu, cioè i soldi in più per fare altro, no? Magari esterno al prendere medici, no? Esterni all'azienda per produrre obiettivi e non invece qualificare maggiormente le persone che lavorano. Dare servizi. La storia degli asili nido nelle grandi aziende è arrivata da poco, l'asilo nido privato, no? Soltanto le assicurazioni, l'ospedale, le aziende più floride ce le hanno. Le altre donne devono fare la fila alle 7 di mattina per piazzare il bimbo. E in mani che non conoscono, e spesso la formazione professionale, lo dicono le stesse insegnanti, è carente.
Sì, e mi chiedo sempre chissà perché sono le donne che devono fare la fila per portare il bimbo, perché qui c'è una questione proprio socioculturale,
certo,
nel senso che un bimbo è di norma fatto da un uomo e una donna, e quindi mi sto ancora chiedendo come mai è appannaggio ancora nel 2024, per quanto riguarda la maggioranza, di una cultura che è evidentemente...
Vuoi la risposta? Purtroppo sono anche le ragazze che... molto sono prese da questo ruolo loro, cioè, sono convinte che
non si sposano,
sì,
l'impressione
sono convinte
quello...
che come ragazze, come madri, debbano essere loro, perché danno maggiori attenzioni ai bambini, e questo è sbagliatissimo, perché le attenzioni devono essere date ovviamente da tutti e due.
Assolutamente sì, e lo affronteremo appunto anche con Rabino Capo, perché c'è una cultura molto diversa che invece dà un grande ruolo sia all'uomo che alla donna. Ma appunto la cosa interessante è che adesso nel 2024 si sta risvegliando una coscienza, seppur ovviamente diversa, ma di queste giovani che iniziano a far sentire una voce, anche a discapito appunto di quello che sarà poi la loro carriera. Parliamo adesso di una canzone che possiamo sentire ovviamente solo in parte, perché su alcuni temi logicamente ci può essere una divergenza rispetto ai valori della nostra radio, però devo dire che è stata una delle poche che con Bandiera ha iniziato a parlare di una rinascita, se non altro di un'affermazione di un pensiero femminile. Ora ne ascoltiamo in parte e dopo riflettiamo anche su quello che significa oggi la violenza sulle donne.
Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Libera, voglio essere libera di uscire la sera, tornare da sola senza la paura persino del tipo della spazzatura. Di fare un figlio anche a 40 anni, di divorziare e poi risposarmi, amare un uomo con 10 anni in meno che mi vuole bene, bene davvero, fare l'amore, girare un porno, cambiare letto pure ogni giorno, e di morire come mi pare, non massacrata da un criminale, non dalle pietre di un titolista né dalle carte di un penalista, dai timorati figli di Dio che sputano merda e premono invio, sputano merda e premono invio. Simulacro di nuova vita, delle mie mani farò cantieri o fragilissimi tulipani, della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte scura, della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte.
Diciamo che è molto interessante il fatto che il 18 novembre nel giornale Sole 24 Ore nasce un articolo molto interessante. Dico nasce perché non me l'aspettavo, è scritto da una collega, tra l'altro una giornalista molto brava, Silvia Pasqualotto, che afferma che un adolescente su tre subisce violenza, uno su cinque non sa riconoscerla, e ci dà, invito a tutti a leggere questo articolo, perché proprio ci parla sul fatto che ormai questi adolescenti, parliamo di una fascia dai 14 ai 19 anni, sostanzialmente non riescono neanche più a discriminare cos'è e cosa non è violenza, perché abbiamo una società che ci abitua al silenzio, sia ragazzi che ragazze, ma soprattutto le ragazze, in cui sostanzialmente, e la professoressa Paco lo sa perché abbiamo visto assieme anche delle ragazze che andavano in discoteca e erano volutamente vestite in un modo che purtroppo le costringeva ad avere poco rispetto per il proprio corpo, ma soprattutto metterlo in svendita. Ora, questo voi sapete che né io né la professoressa Paco siamo delle oscurantiste, ma certo è che quello che vediamo è che queste ragazze sono poco protette, sono carne da macello. Carne da macello che alla fine, anche se subiscono una violenza, hanno poca possibilità di parlarne, anzi diventano subito impopolari. Tuttavia c'è anche in parallelo un aggravante sul fatto che veramente un'adolescenza su 5 non ritiene che una violenza possa consistere in una palpazione, non ritiene, secondo l'articolo anche, ma non solo, che una violenza che non sia un atto sessuale a livello penetrativo lo sia proprio a livello denunciabile, in quanto sembra quasi una regola. Infatti c'è una parte che invito a leggere come violenza vista come regola, e questa è una cosa molto brutta, perché non si aspetterebbe nel 2024 il fatto che il proprio corpo sia un corpo praticamente pubblico, della serie non esiste più il privato, ma il corpo della donna è pubblico e a questo punto usufruibile da tutti, visto che abbiamo tra l'altro un Occidente che ha purtroppo questa realtà e una serie di situazioni migratorie che purtroppo nell'estremismo vedono una donna che si propone diciamo in abiti non consoni a una certa forma diciamo pseudo religiosa, perché vorrei dissociarmi da chi ritiene che una religione musulmana dica questo, perché non è vero. Di conseguenza questo estremismo religioso che dice: beh, ma se una ragazza si veste in un certo modo vuol dire che è disponibile, vuol dire che è stuprabile. Non è così, non credo che nemmeno la comunità musulmana pensi questo, ma certamente questo pensiero orrendo si abbraccia anche con una deriva occidentale, per cui se l'è andata a cercare è tuttora una modalità che anche da questo studio avviene, e soprattutto c'è una minor consapevolezza proprio del proprio corpo e della propria sessualità. Secondo lei, che è stata proprio professoressa, come mai negli istituti italiani parlare di sessualità, non da un punto di vista meccanico ma anche da un punto di vista tecnico, e parlare di relazioni, emozioni e sentimenti è ancora tabù?
È perché c'è il solito maschilismo che corre, si trasforma in peggio, secondo me.
Ma maschilismo, perché lei parla di maschilismo e non di una arretratezza che appartiene sia agli uomini che alle donne, oppure lei intende maschilismo trasversale che c'è sia negli uomini che nelle donne, che bloccano questo tipo di discorso?
Perché per fare in modo che ci sia la famosa insegnamento sull'affettività, come è stato detto in una legge, bisognerebbe che tutta la scuola portasse avanti, anche i genitori ovviamente, scuola e famiglia, questo tipo di progetto. Spesso e volentieri i dirigenti scolastici sono maschi, spesso e volentieri queste materie non sanno a chi affidarle, perché c'è una consulenza con figure professionali esterne alla scuola normalmente, e quindi eliminano il problema, nel senso che non l'affrontano proprio. E quindi di sessualità si parla soltanto guardando l'immagine del corpo maschile e del corpo femminile, magari anche senza attributi, diciamo così, senza pezzi che servono a capire come è fatto veramente un corpo. Questo è il racconto che mi danno in questa fase storica. Ai tempi nostri purtroppo non c'era neanche educazione alla sessualità, quindi comunque un passo avanti c'è stato. Però resta comunque il fatto che anche se è scritto in legge, poi nella pratica non succede. Se poi giustamente nell'articolo che lei ha citato si fanno queste osservazioni, che sono poi quelle che respiriamo ogni giorno sentendo le nuovissime generazioni. Anche noi andavamo in minigonna, anche noi andavamo al bagno nude o quasi, perché si usava il monocostume, come dire. E questo però non ci ha portato a essere aggredite, se non in pochi casi.
Infatti in questo articolo l'interessante è anche una riflessione sulla famiglia, oltre che sulla scuola, e sul fatto che nel 2024 si impara fin da piccoli a minimizzare e a vivere di stereotipi. Quindi tutto sommato la reazione alla violenza, che di solito induce al silenzio, induce anche alla minimizzazione eccetera, probabilmente essendo stata vissuta anche dopo gli anni che lei, di cui lei parlava, essendo stata comunque vissuta, si è iniziato a dire boh, vabbè, ma tutto questo è normale, anzi a questo punto difendiamoci dicendo che tutto sommato la violenza è proprio quando una persona assolutamente viene violentata o peggio ancora uccisa, perché addirittura da questo studio emerge che si può e è lecito essere violenti con chi alla fine si ribella a tutto questo, e anzi c'è una come punizione proprio per eliminare dalla società persone che magari tradiscono o comunque persone che sono troppo emancipate, emancipate nel senso che dicono di no.
Certo.
Ormai l'emancipazione è dire di no, non dire di sì.
Certo.
E quindi andare oltre degli schemi di servitù, perché parliamo sempre di razzismo, quindi è una cosa terribile sia per le ragazze che per i ragazzi. Tra l'altro una cosa interessante è che in questo articolo si inizia a parlare anche degli uomini, dei ragazzi, che appunto vittime anche loro del maschilismo hanno ancora meno consapevolezza della violenza. E questa è una cosa...
Ma purtroppo è drammatico, nel senso sì. Che se poi guardiamo i testi delle canzoni dei rapper... uomini e donne che siano, tranne qualcuno che si salva, che abbiamo sentito, ma resta una violenza inaudita nella scelta dei termini, a proposito di parole che dicevamo prima, e passa questa cultura, cioè ragazze delle elementari che sanno esattamente a memoria tutte le canzoni, che sono difficilissime tra l'altro, perché non sono canzoni facili come ai tempi di Guccini, dal punto di vista del testo da ricordare, però si identificano in questa forma. E poi sono tutte uguali, quando vedi ragazze per città, attraversare una città, sono vestite tutte uguali. Questa è l'omologazione ad un messaggio che è terribilmente conservatore, seppur innovativo, perché comunque sono giovani, è giusto che si cambino, si vestino come vogliono. Però su TikTok si insegna a come ci si deve truccare. No? A come si deve girare in giro per la città. E c'è poi il discorso dell'essere più bella dell'altra, no? E anche dell'invidia contemporaneamente reciproca. Spesso e volentieri queste violenze sono anche tra ragazze, non soltanto tra ragazzi e ragazze.
Sì, perché sembra proprio che questa sia una recrudescenza di un maschilismo che non ha un genere.
No,
a quel punto sta diventando... quello che prima parlavamo con Recalcati, la divisa,
certo.
No? La divisa che è stata imposta all'uomo per tantissimo
tempo.
Sta diventando divisa anche
peggio,
per le donne. Quindi abbiamo purtroppo un maschilismo che ha come soggetti sia ragazze che ragazzi, e sta diventando
certo.
Peggio. A questo io mi sono permessa di invitarla perché lei in realtà fa una scelta totalmente diversa, creando il 25 novembre, proprio qua a Trieste, fino all'8 se non sbaglio,
sì.
Un evento all'Hilton di Trieste che avrà la sua apertura il 25 alle 18 e che porta l'arte come modalità espressiva libera, in cui finalmente si va oltre i corpi e si va proprio dritti a un'educazione emotiva, questa famosa intelligenza emotiva che ci consentirebbe proprio arrivare al cuore e a fare proprio un cammino di libertà. Che proprio è contro ogni violenza, dà proprio questa modalità diversa di vedere e finalmente ci ridà la parola. Ci può dire qualcosa?
Grazie che l'hai presentata benissimo. Noi abbiamo la 12ª edizione di questa rete di tantissime associazioni, sono 15 quest'anno, che insieme costruiscono il progetto che si chiama Espansioni. In questa rete c'è anche lei, quindi da questo punto di vista è ancora più arricchente, con Wall of Dolls, che è l'associazione che rappresenta a Trieste in regione e che ringrazio di essere con noi. Poi l'idea è che ogni anno sia un titolo diverso. L'anno scorso Violazioni, che comunque aveva un significato per approfondire il tema delle infinite violazioni che ci sono nel mondo, quest'anno Intrecci, che è un titolo di speranza all'interno di un mondo composito, complicato, terribile. Ne discutevamo di alcuni temi adesso, ma i temi sono infiniti, e cogliamo l'occasione per parlare di Intrecci nella giornata contro la violenza sulle donne, perché io sono convinta che noi dobbiamo vincere la battaglia. Non ci deve essere più nessuna donna che viene neanche offesa con le parole, non soltanto con gesti o tocchi, no? O cose più drammatiche come la violenza di gruppo, eccetera. E soprattutto un appello a fare in modo che gli enti locali, chi ha la responsabilità poi concreta, sociale, politica, civile, faccia servizi fatti bene. Non è possibile che poi un tribunale continui a domandare alla donna come ti sei vestita, per esempio. Questa è la formula più strana, no? Sei provocato tu. Non è possibile che un centro che dovrebbe aiutarla, no? Un gruppo di persone che seguono le ragazze che hanno avuto la forza di riuscire ad andare a denunciare e quindi servirsi di un servizio, che sono la minima parte della quantità enorme di violenze che si stanno praticando a Trieste, ma in tutto il nostro paese, tutto il mondo occidentale, lo sappiamo, forse, sicuramente anche in quello occidentale, dove le donne sono ancora purtroppo obbligate al silenzio, e che non hanno sufficienti risposte. Parlavamo l'altro giorno del fatto che comunque si cerca sempre di, per salvarla, di nascondere la donna, si costruiscono gli appartamenti, magari in un'altra città. Io ho seguito casi, ma ancora all'inizio della legge, la legge era appena stata varata e quindi cominciava a camminare, di donne che abbiamo portato a Bologna, a Viterbo, in giro per l'Italia, per sparire dall'uomo violento che continuava a stare sotto casa, a cercare di farla fuori e di ammazzarla. Sul fenomeno, intrecci, la cultura credo che debba fare molto di più, sia cultura maschile che quella femminile. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo, grazie a alcuni suggerimenti, abbiamo aumentato la presenza maschile. Eravamo solo donne fino all'anno scorso, praticamente. Sono 4 i ragazzi, gli uomini che espongono con noi, e 78 sono le donne che partecipano, espongono sia opere d'arte, installazioni, eccetera, che scrittrici, poete, eccetera. Avremo questa necessità di dialogo, di crescita comune, che sarà rappresentata anche da una magnifica performance introduttiva, e vi invito tutti a esserci il giorno 25 novembre, Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, in cui lei, Elisabetta Maresio, introdurrà per Wall of Dolls un evento artistico che si chiama Intrecci.
Sì,
dal titolo
diciamo
del...
che allora,
però su questo lo racconti un po' tu.
Lì direi che invito tutti a venire e magari a vivere proprio sul vivo, perché ci saranno tante artiste anche molto famose che danno il loro contributo, e artisti maschi, perché appunto abbiamo visto che il fenomeno del maschilismo riguarda anche loro e purtroppo li costringe a un silenzio. A questo punto diciamo che l'obiettivo è che tutte le persone che alzano la loro voce non siano più sole, perché certo, molto spesso questa società indubbiamente condanna le persone che hanno un pensiero libero, ma libero non significa essere di facili costumi, io lo dico perché è un tabù, c'è ancora questo tabù, e quindi basta donne single per il proprio pensiero, basta donne emarginate, ma basta anche uomini emarginati per questo pensiero,
certo,
e intrecciamoci, nel senso che iniziamo a vedere la ricchezza di una realtà in cui chiunque abbia un cervello e un cuore possa finalmente sentirsi libero e gioire assieme. Grazie alla professoressa Esther Pacor, tantissime cose sarebbero ancora da dire, la riavremo ancora nella nostra radio, è veramente un grazie grande, e ci salutiamo con la canzone di Joe Squillo, ringraziando la regia di Riccardo Righi. Grazie e alla prossima puntata.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.